Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Professor Antonio Taormina modererà questa seconda parte del convegno. Il professor Taormina è direttore della Fondazione Atter Formazione, nonché direttore dell'Osservatorio sullo spettacolo per l'Emilia Romagna. Al tavolo siedono il professor Michele Trimarchi, rappresentante qui di ECOM, nonché anche lui membro di ATTER, nel comitato, lavora anche lui nel comitato scientifico sull'osservatorio dell'Emilia Romagna, Marco Bernardi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, Manfred Schweikofler, direttore della Fondazione Teatro Civico e Auditorium, Andrea Zeppa, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, e Thomas Seber, direttore delle Vereine Ten Bühne Bozen.
Bene, grazie. Come spetta il compito di moderare questa sessione che ha moltissimi relatori, moltissimi temi da affrontare, quindi cercherò anche di essere molto sintetico per rispettare i tempi che ci dobbiamo dare. L'osservatorio sta al centro dell'incontro di oggi, è stato organizzato in virtù proprio di questo studio che è stato fatto, come sapete, nel 2006, pubblicato nel 2007, e quindi la tavola rotonda che è stata qui predisposta parte evidentemente da questo monitoraggio, da questa pubblicazione che è stata realizzata, che tutti voi appunto avete avuto modo di conoscere. Quindi la cosa migliore è partire da questo e fare una serie di valutazioni partendo dagli interventi ma anche specialmente dai risultati che sono contenuti nel nostro monitoraggio. Vorrei però dire questo anticipatamente, è già stato detto dai relatori precedenti, la Presidente Roy, che c'è un movimento importante, interessante, che si sta sviluppando in Italia per andare a una rete degli osservatori istituiti o istituendi da parte delle regioni. L'obiettivo più importante qual è? Voluto questo evidentemente dalla Conferenza delle Regioni, dal Ministero per i beni e le attività culturali, è riuscire ad arrivare a dei sistemi condivisi di rilevazione, di analisi, quindi fare effettivamente degli osservatori in collegamento con l'Osservatorio Nazionale, degli strumenti efficaci. Concordo ovviamente con il professor Trezzini, non è una panacea l'osservatorio, però è uno strumento importante, è un supporto forte per i nostri decisori. E, partendo da questo, vorrei dire che la provincia di Bolzano ancora una volta si è dimostrata molto, molto avanti, molto innovativa, perché ha chiesto a degli operatori, come noi siamo, tra l'altro sia io, sia Trezzini, sia Trimarchi, da moltissimi anni ci occupiamo di osservatori, facendo parte dell'osservatorio dell'Emilia Romagna dal 96, e chiedendo a degli operatori appunto di fare un lavoro assieme, un lavoro condiviso. Il segnale più importante che emerge è che abbiamo iniziato con la provincia di Bolzano proprio questo lavoro, di questo tentativo di condivisione di metodologie, di strumenti, e quindi abbiamo sperimentato la possibilità di trasferire delle modalità di lavoro, delle modalità di analisi in una realtà in tutto diversa ovviamente da quelle che conosciamo meglio come osservatori, mi riferisco al Piemonte, mi riferisco all'Emilia Romagna e quant'altro, e quindi è stato un esperimento anche coraggioso che ha voluto affrontare la provincia di Bolzano, di trasferimento di metodologie, di know-how e di operatività in una previsione già di condivisione con quelli che sono poi che sarà la rete degli osservatori nazionali. Detto questo, volevo anche sottolineare che il nostro lavoro che abbiamo fatto per conto con la provincia di Bolzano e per conto della provincia ha dato dei risultati sicuramente interessanti, e ne è un segnale inequivocabile la serie degli interventi che sono stati pubblicati dagli operatori, dai protagonisti di questo sistema della provincia di Bolzano. E tra questi proprio vorrei dare la parola per primo a Marco Bernardi, che nel suo intervento ha sollevato una serie di questioni cruciali, come già è stato detto anche da chi mi ha preceduto. Sono molti temi che Marco Bernardi ha sollevato, ma alcuni sono particolarmente cruciali rappresentano delle criticità. Per esempio, una delle questioni che viene posta da Bernardi è questa: al di là dei risultati che complessivamente tutti noi condividiamo estremamente positivi, e quindi non ci dimentichiamo che comunque, lo dicevamo in altri incontri che sono stati fatti in questa stessa sede, comunque stiamo parlando di una realtà, quel territorio della provincia di Bolzano, che da molti di noi è vista come un modello. Cioè, sicuramente ci sono delle caratteristiche di innovazione straordinarie. Parlo del marketing che è stato fatto, che è stato approntato anche in maniera sperimentale da questa provincia, i risultati che si sono avuti sino ad arrivare a un indice di gradimento sulle attività culturali misurato nell'88% presso la popolazione, e ancora la frequenza dai dati Istat, SIAE, Astat, eccetera, che ci danno addirittura un 39%. Scusate, 39 biglietti ogni 100 abitanti che vengono spesi per il teatro, è un dato straordinario, il più alto d'Italia. Quindi sono moltissimi aspetti estremamente positivi che testimoniano di una crescita, di uno sviluppo, di una grande capacità propositiva, no? E non di meno ci sono degli aspetti all'interno di questo che vanno analizzati in maniera più analitica. L'intervento di Bernardi, ad esempio, si pone due interrogativi chiave. Da una parte ci si domanda se il dato dell'entrata dei biglietti del 20% sul totale delle entrate sia un dato virtuoso o se viceversa vada visto in chiave problematica, da una parte, e dall'altra la relazione tra domanda e offerta. Cioè, il tema è: l'offerta è aumentata, siamo ai livelli di eccellenza, ma esiste il rischio che si raggiunga una soglia oltre il quale l'offerta non viene più accompagnata dalla domanda? Questo mi sembra che sia, in sintesi, uno dei temi, no, che viene sollevato. Questione che viene posta anche negli altri osservatori. Io lo pongo ovviamente in sede come quesito questo. Non sto dando a mia volta delle interpretazioni delle risposte. Certamente è uno degli aspetti critici su cui si comincia a lavorare anche nelle altre realtà regionali. In Emilia-Romagna, ad esempio, stiamo verificando negli ultimi due anni, una discrasia tra domanda e offerta. Per credo 15 anni abbiamo visto che la crescita dell'offerta corrispondeva alla crescita della domanda. Non è più così. Negli ultimi due anni la forbice si è divaricata e la crescita dell'offerta non corrisponde più alla crescita della domanda. È una criticità. Stiamo parlando di uno scostamento abbastanza basso, però questo è un elemento di criticità che peraltro riscontro dalle letture che sto facendo anche in altre realtà regionali. Questo è uno degli aspetti sicuramente più interessanti da affrontare. Ecco, e su questo io vorrei passare la parola a Marco Bernardi.
Grazie, buongiorno. Io prima di tutto vorrei dire che ritengo questa iniziativa dell'Osservatorio per lo spettacolo in Alto Adige molto importante, l'avvio di questo osservatorio. Spero che non si esaurisca con questo episodio, ma che vada avanti in modo organico, sempre più completo e approfondito. Sono assolutamente felice che tutto questo sia avvenuto, sono grato al Comune di Bolzano, alla provincia di Bolzano, all'Ater che ci ha aiutati a portare avanti questo progetto e a tutti quelli che vi hanno partecipato, compreso me stesso. Vedo qui Gaia davanti a me, con la quale abbiamo fatto il primo incontro forse due anni fa ancora, e so che ha lavorato molto Gaia Caroli. Ho sempre sostenuto questa iniziativa e penso sia veramente importante, intanto per conoscere in modo scientifico, come diceva prima Trezzini, i dati, avere qualcosa di serio e di comparabile, per noi operatori dello spettacolo fondamentale, per il pubblico, per gli studiosi, ma anche per la politica. Lo diceva Maurizio Roy nel suo intervento introduttivo, l'interlocutore forse primario di un osservatorio è il livello politico, cioè coloro che devono decidere, che dovrebbero progettare il futuro, sottolineo dovrebbero, l'uso del condizionale. Quindi sono molto molto contento che si sia dato vita a questa iniziativa. Quello che è accaduto a Bolzano, direi nei 12 anni che vanno dal 93 al 2005 e più in particolare nel periodo 2009-2005, cioè 9 settembre 2009, inaugurazione del nuovo teatro comunale, 99, chiedo scusa, del Comunale e autunno 2005, se non sbaglio, inaugurazione del Cristallo. È un fatto veramente straordinario. Prima di parlare delle criticità, sottolineiamo quello che è accaduto, dobbiamo esserne, come hanno fatto tutti, veramente consapevoli, perché non credo ci sia paragone, o sono pochi paragoni nel mondo, di crescita di strutture per lo spettacolo, di numero di spettacoli dal vivo offerti, di quantità degli investimenti pubblici e di conseguenza di pubblico allo spettacolo dal vivo. Diciamo lo spettacolo dal vivo perché questo è l'ambito complessivo delle cose. Pensate che nell'arco di 6 anni, dal 99 al 2005, questa città si è dotata di una nuova grande struttura per produrre e per ospitare spettacoli teatrali, con 2 sale, una da 810, una da 250, 280 posti, di un auditorium per la musica con 2 sale, una da 600 e l'altra da 100 posti, del Teatro Cristallo con una sala da 400 posti. Quindi abbiamo aumentato, e poi sono state ristrutturate molte altre sale, ma insomma abbiamo aumentato di 2000 posti a sedere le potenzialità per lo spettacolo dal vivo di questa città, raggiungendo e superando i 6000 posti a sedere. Ricordo per gli amici ospiti che Bolzano ha 100.000 abitanti, di cui circa 70.000 di lingua italiana, perché bisogna mettere in relazione questa crescita clamorosa, rivoluzionaria, straordinaria, con le dimensioni oggettive della popolazione, che se non sbaglio sono circa 450.000 abitanti in tutta la provincia, meno di 150.000 di lingua italiana in tutta la provincia, 100.000 complessivamente a Bolzano, circa 70.000 di lingua italiana e 30.000 di lingua tedesca. Quindi questo è un dato di fatto straordinario del quale credo dobbiamo essere tutti fieri e felici. Io per primo, non voglio essere equivocato, quando ogni tanto dico, chi mi conosce lo sa, che secondo me incominciano a esserci anche dei problemi che dobbiamo avere la lucidità per analizzarli, non voglio non essere consapevole di quanto è stato fatto in modo veramente incredibile. Con la collaborazione di tutti noi che siamo qui oggi, o qualcuno è andato via nella pausa, ma insomma io credo che la maggior parte degli operatori, di coloro che si sono spesi con la propria passione, con il proprio entusiasmo e con il proprio lavoro e con il proprio amore per lo spettacolo, oggi era qua dentro, e con l'aiuto e il sostegno evidentemente di Comune e Provincia che ci hanno messo, soprattutto anche dello Stato, ma soprattutto di Comune e Provincia che ci hanno messo i soldi. Ma insomma la crescita è stata veramente clamorosa, siamo passati da poche stagioni a tantissime stagioni, non le ripeto, non le elenco perché le conoscete tutti, ma insomma ci sono stati cambiamenti della quantità dell'offerta clamorosi. Pensate solo, c'è qui accanto a noi Thomas Seber di VBB. VBB, glielo chiedevo prima, produce circa 100 recite all'anno nella città di Bolzano di spettacoli di lingua tedesca. 10 anni fa non c'erano, no? Quindi è stato un cambiamento veramente epocale dal punto di vista della quantità dell'offerta. Con, voi direte, tanti investimenti, certo, ma anche con un indotto molto importante, non se ne è parlato fino ad oggi, ma l'indotto che questi investimenti dell'ente pubblico aumentati ha creato rispetto agli alberghi, ai ristoranti, agli artigiani, ai fornitori, è una cosa assolutamente importante per l'economia dell'Alto Adige. Mi sembra che proprio il professor Trezzini prima abbia parlato di investimento nel settore culturale per un investimento più complessivo in termini economici. Tutto questo è avvenuto, quindi questo è un dato di fatto straordinario del quale siamo tutti felici. Quello che dobbiamo, penso, chiederci nel tentativo di aiutare a livello politico a progettare, a fare quello che dovrebbe fare, cioè progettare il futuro, è chiederci, non solo dirci che bravi che siamo stati e continuiamo così, ma cercare di progettare i prossimi 12 anni o i prossimi 15 anni. Da questo punto di vista, per esempio, qualche dato forse è interessante. Ci metto 30 secondi. Io ho fatto un mio piccolo personale monitoraggio, ho preso la stagione 2005-2006, quindi la prima con il Cristallo aperto, diciamo, quindi la prima con questo nuovo modello compiuto in qualche modo, e nei 200 giorni di spettacolo, nei 200 giorni di calendario che vanno da ottobre ad aprile, abbiamo avuto un'offerta di spettacoli dal vivo, teatro, musica, danza, eccetera, pari a 1000 spettacoli in questi 200 giorni, con una media quindi di 5 eventi spettacolari dal vivo al giorno, con punte di 14 al giorno. Non commento questi dati, li do. Beh, sarebbe interessante nello sviluppo del lavoro dell'osservatorio anche proprio che l'osservatorio ci aiutasse a capire se siamo vicini a questo nodo di criticità. È interessante il dato che ci dava prima Taormina degli ultimi 2 anni in Emilia Romagna, o se invece non è, la saturazione non è ancora raggiunta, o se l'abbiamo già superata e quindi dobbiamo porre rimedio a questo fenomeno. Città di Bolzano, questi dei 200 sono della città di Bolzano. Quindi su questo dobbiamo, credo, riflettere. Un'altra cosa che mi riflettere è questa: dati invece del libro che avete presentato dell'osservatorio e quindi riferiti al 2004, in provincia di Bolzano abbiamo avuto 160.771 spettatori allo spettacolo dal vivo. Benissimo, no? In provincia di Trento, quindi lo stesso numero di abitanti circa, molto omologhe come realtà, a parte la mancanza della differenza dei gruppi etnici, però sono realtà abbastanza assimilabili, abbiamo avuto 170.567 spettatori, quindi 11.000 di più rispetto all'Alto Adige, tanto per dare, no, dei dati di normalità. La media, e questo è un dato ancora più interessante, la media di spettatori a spettacolo, sempre dati di questa ricerca relativi al 2004, è per la provincia di Bolzano di 128 spettatori a evento, quindi ogni volta che si è aperto il sipario abbiamo avuto mediamente 128 spettatori nella provincia di Bolzano nel 2004. Ne abbiamo avuti 158 nella vicina provincia di Trento, quindi nella provincia di Trento abbiamo avuto più spettatori con meno spettacoli. Abbiamo avuto 177.000 spettatori con 1.122 spettacoli, in Alto Adige abbiamo avuto 166.000 spettatori con 1.297 spettacoli. La media di spettatori per evento nazionale dell'Italia è di 206, scusate, dell'Italia del Nord è di 206, quindi una media di 206 per l'Italia del Nord, una media di 158 per il Trentino, una media di 128 per l'Alto Adige, anche qui. Io non faccio nessun commento, vi metto a disposizione questi dati per la riflessione. Se veniamo poi al campione di 31 soggetti organizzatori o produttori di spettacolo del quale si è occupato in modo più approfondito questa ricerca, troviamo un altro dato secondo me interessante e significativo: il prezzo medio del biglietto. Il prezzo medio del biglietto per questi 31 soggetti dell'Alto Adige è stato di 10,7 euro, quando in Emilia Romagna il prezzo medio è di 14,3 euro, quindi 3 euro e mezzo di più, quando la media italiana è di 17,2 euro, quindi il 70% in più di quella dell'Alto Adige. Questo è un fatto estremamente positivo per il fruitore, eh? Non c'è alcun dubbio, cioè in Alto Adige si paga il caffè, lo si paga tantissimo, lo spettacolo dal vivo lo si paga pochissimo. Può essere una ragione di riflessione invece per gli operatori e per chi investe soprattutto all'interno dell'ente pubblico rispetto a questi avvenimenti, perché quindi le medie sono più basse che in altre regioni e il prezzo è molto basso. Questa può essere una scelta, una politica, su questo dobbiamo ragionare, insomma, ma ci dà la certezza di incassare di meno perché abbiamo meno spettatori a recita e abbiamo un prezzo del biglietto molto basso, quindi la possibilità di avere risorse dirette dal pubblico che fruisce di questi spettacoli in Alto Adige è più bassa che nel Trentino e che nella media italiana. Altra cosa, ma ne ha già fatto cenno mi sembra il professor Trezzini prima, altra cosa interessante è vedere che sempre del campione dei 31 soggetti dell'Alto Adige le entrate esterne, come le chiama questo studio, e sono praticamente il 100% sono entrate pubbliche, perché il 96,4% di queste entrate esterne è dato dagli enti pubblici, sono pari al 72%, quindi questi 31 soggetti, la loro attività è finanziata per il 72% delle entrate dall'ente pubblico. Anche questo è un dato straordinario, come lo stesso Trezzini ha detto prima, perché ci dà la misura della volontà politica per le politiche culturali di questa terra e dell'impegno e di ciò che è stato fatto in questi anni. Ma rimane, è secondo me molto alto, Trezzini ha denunciato prima la difficoltà che abbiamo in Alto Adige, per esempio, a smuovere l'intervento dei privati nei confronti della cultura in generale, dello spettacolo dal vivo in particolare. Ecco, e vado rapidamente a concludere perché c'è bisogno di lasciare spazio per tutti. Secondo me, forse siamo già entrati in questo nodo di criticità di cui parlava prima Taormina, o forse stiamo per entrarci, o forse ci siamo già da 3-4 anni, o forse non c'entriamo per niente, chi lo sa, ognuno poi verrà, credo, da ulteriori approfondimenti si potrà capire se è così. Io penso che bisogna riflettere su questo, che bisogna forse, cito ancora una volta il professor Trezzini, razionalizzare, lui ha usato questo termine che mi sembra molto serio e preciso, nella progettazione del futuro. Noi, per quanto riguarda il Teatro Stabile di Bolzano, lo abbiamo già fatto, abbiamo, dopo il grande entusiasmo dell'ingresso nella nuova sede, stagione 99-2000, 2000-2001, a partire nel quinquennio che va dal 2002 al 2007, abbiamo già ritarato la nostra offerta, diminuendo il numero degli eventi che offrivamo alla città e cercando di farli meglio possibile, di organizzarli meglio possibile, di promuoverli meglio possibile. Credo che sia, potrebbe essere l'indicazione per una strada, ma insomma io credo che di questo bisogna tener conto. Secondo me forse bisogna ritarare, rimettere a punto il numero degli spettacoli. Io credo che non dobbiamo fare più spettacoli, semmai di meno. Dobbiamo investire certamente più risorse, più energie, e questo secondo me dobbiamo chiederlo proprio anche agli enti pubblici, oltre che a quelli privati, nella formazione del pubblico, nella preparazione del pubblico e nella ricerca di nuovi pubblici, del non pubblico, come mi sembra lo chiamate voi esperti. Lì, secondo me, bisogna lavorare molto. L'obiettivo dei prossimi 10-15 anni, a mio modo di vedere, è questo. Meno aperture di separio dal punto di vista del numero e più investimenti nella formazione del pubblico, nel far crescere la competenza del pubblico nei confronti dello spettacolo dal vivo e nella ricerca di nuovo pubblico, perché altrimenti secondo me i conti non reggono più, anche perché probabilmente l'orizzonte di finanziamento degli enti pubblici non sarà sempre questo. Abbiamo già visto qualche scricchiolio. Il FUS è stato recuperato completamente quest'anno grazie alla finanziaria 2007 per il 2008, ma cosa succederà a partire dal 2009 del FUS? Cosa succederà anche a livello di enti locali? Cosa avremo a disposizione nei prossimi anni? Ecco, quindi penso che questa sia la riflessione da fare. Aggiungo solo 10 secondi un altro tema che non è stato toccato poco fino adesso. Stiamo parlando soprattutto della città di Bolzano fin qui. C'è poi un tema che è invece il resto dell'Alto Adige, e mi rivolgo qui perché ci faccio parte, non per altre ragioni, mi rivolgo soprattutto alla comunità di lingua italiana, quindi all'altra parte di comunità di lingua italiana che non vive a Bolzano ma che vive a Merano, Brunico, a Bressanone, a Laives, a Vipiteno, a Egna, eccetera, eccetera, dove lì assistiamo al problema opposto, cioè al difetto di offerta di spettacolo dal vivo. Ecco, su questo secondo me una politica culturale che progetta il futuro deve riflettere, deve intervenire. C'è un lavoro enorme, a mio modo di vedere, da fare rispetto alla periferia, e mi rendo anche conto che è un lavoro poco appagante perché i numeri sono piccoli in periferia, ma noi sappiamo, chi vive qui da molti anni sa che il bisogno di collegamento con Bolzano, con la città, della comunità italiana negli altri centri, esclusa Bolzano, è molto forte, è molto importante, che il tema del disagio lì è veramente molto forte. Quindi ecco, forse se si potesse schematizzare, forse bisogna disinvestire a Bolzano e investire maggiormente in Alto Adige, secondo me. Grazie.
Bene, bene, ringraziamo Marco Bernardi per la ricchezza, la sintesi e gli spunti emersi dal suo intervento, che ha aperto un'altra serie di questioni, di scenari sul quale io spero ci sarà modo di parlare anche nella fase di dibattito che abbiamo previsto dopo questa sessione. Si è parlato non voglio tornarci, ma è chiaro che uno dei fili conduttori di tutto questo nostro lavoro sta proprio nella straordinaria crescita che ha avuto Bolzano, quantomeno negli ultimi 10 anni, quindi uno sviluppo straordinario dato dall'apertura di nuovi teatri, dato da politiche molto politiche e strategie molto sofisticate da un certo punto di vista, ma sicuramente una grande sensibilità, un grande impegno dal punto di vista dell'amministrazione. E si è detto più volte che una delle tappe fondamentali di questo iter è stata appunto nel 2000 la nascita della Fondazione Teatro Comunale e Auditorio. Quindi io passerei la parola al suo direttore, a Manfred Schweighofer, per parlarci dello stato dell'arte, della sua struttura, dello sviluppo che ha avuto dell'iter che ha seguito dalla sua fondazione ad oggi, e specialmente quali sono le prospettive, le strategie che state delineando in visione di una fase, lo diceva prima Bernardi, che comunque per il nostro teatro potrà anche presentare delle complessità e delle problematiche.
Grazie, ci conoscete come struttura, siamo una struttura abbastanza strana, visto che siamo nati come gestore di 4 spazi teatrali, del nuovo teatro comunale, c'è chi dice ancora teatro civico, ma è il teatro comunale di questa città, e dell'auditorium, abbiamo 4 sale e siamo nati come fondazione proprio per gestire queste sale. Poi, in questi 7, 8, 9 anni abbiamo sviluppato anche un'attività culturale nel settore danza, nel settore della lirica, nel settore del crossover, proprio perché non volevamo limitarci ad essere amministratore. Però la fondazione come costruzione è abbastanza interessante, una costruzione che amministra gli spazi, che ha enti residenti, e sono molto orgoglioso che proprio nel cantone, poi non si dice cantone in Austria, nel Land austriaco Niederösterreich, sulla falsa riga della nostra fondazione hanno creato la Spielstätten GmbH, cioè un'associazione, una ditta che gestisce tutti gli spazi di questo Land, che è un Land piccolo, ma che è molto simile alla costruzione della nostra fondazione, un ente che gestisce tutti gli spazi, ovviamente con nuovi risparmi nella gestione, ma che conosce anche l'idea dell'ente residente. Noi abbiamo 4 enti residenti: il Teatro Stabile, le Vereinigten Bühnen Bozen, l'Orchestra Haydn, la Società dei Concerti, che hanno una vita autonoma, una vita artistica completamente autonoma, una vita economica, finanziaria totalmente autonoma, dove noi non entriamo nel momento quando dobbiamo assemblare i nostri programmi e dare gli spazi. Perciò siamo diventati un po' una ditta che coordina anche le attività. Siamo diventati uno dei pochi spazi dove si incontra il mondo italiano e il mondo tedesco, ma ritengo questa una cosa essenziale di questa terra. Siamo diventati uno dei pochi spazi dove si incontra la città e la provincia, visto che sulle opere, sulla danza, la gente arriva, ma anche sui musical, sulle produzioni importanti, no? La gente arriva da Silandolo, da Brunico, da Termino, dalla Val Sarentino. Io sono contentissimo quando vedo 20 dalla Val Sarentino nel nostro teatro a vedere la cultura colta, la grande cultura. Penso che questi sono fenomeni molto interessanti che sono successi gli ultimi anni. Il teatro è diventato punto di incontro anche tra le generazioni, la generazione, diciamo, non più giovanissima, è quella giovane. Una settimana fa ero al teatro di Palm Beach in Florida. Veramente lì c'è un pubblico sopra i 70, perché ci stanno solo i ricchi dell'America in Florida, perciò non si vedeva gente giovane, 70, 80 anni, 90 anni. Noi abbiamo un teatro molto fresco, sono sempre molto orgoglioso quando vedo il nostro pubblico. Siamo tutti molto contenti dallo sviluppo che questa terra ha preso culturalmente negli ultimi 12 anni, però visto che oggi parliamo anche di osservatorio, se tu mi permetti vorrei parlare anche di qualche pericolo che adesso vede, che si vede anche su questo tavolo. Dobbiamo stare attenti di che cosa parliamo. Attenzione, noi qui siamo una piccola parte della realtà culturale, forse siamo una parte importante, però vedo il nostro amico direttore del Cultura Institute, Peter Silvanagel, che come eccellenza del teatro, quello che vediamo sul palco è una realtà molto importante. Abbiamo sentito Klaus Hartig che ci ha parlato di 170 compagnie. Attenzione, i dati non risultano, perché solo queste 170 compagnie amatoriali nel 2007 hanno avuto qualcosa come 130.000 spettatori, che la SIAE non conta perché hanno degli agreement speciali loro. Abbiamo non solo 170 filodrammatiche, abbiamo 4 Städte Theater che producono non solo qualità eccellente di teatro, ma producono per esempio i giovani attori che il caro Thomas Eber poi, no, può in parte prenderle e metterli sul teatro grande. Abbiamo queste 4 realtà. Abbiamo 200 cori, abbiamo 200 bande, c'è una vita culturale in Alto Adige ampia che ovviamente non bisogna tralasciare. Perciò qui manca, in questa sala manca forse un tre quarti di vita culturale molto, molto importante, e forse al posto di, l'ha detto anche Marco, forse piuttosto che parlare di attività culturale teatrale dovremmo parlare di spettacolo dal vivo che comprende di più. Abbiamo una realtà secondo me importantissima che è l'orchestra Haydn, che è un ente che sta crescendo, che diventa anche un ente che esporta cultura, parlerò ancora di questo. Oggi abbiamo sentito Klaus Hartig parlare dell'assessore Bruno Hosp. Io vorrei parlare 2 minuti di un altro assessore alla cultura che è morto 2 settimane fa e che secondo me ancora come ombra esiste, l'assessore Anton Zelger, che per quasi 3 decenni è stato l'assessore alla cultura provinciale, è stato la mano destra di Magnago e che è diventato famoso anche nei nostri ambiti per una cosa che lui ha detto: meglio dividiamo, meglio ci capiamo, e ha così inventato quello che giornalisti hanno creato, che hanno chiamato poi l'apartheid culturale dell'Alto Adige. Attenzione, facciamo tutti finta come se non esistesse più, ma l'apartheid culturale in Alto Adige esiste ancora. Noi abbiamo 3 assessorati alla cultura con 3 assessori, ahimè, part-time. Noi abbiamo 3 assessori alla cultura part-time, perché se prendiamo l'assessore Cigolla di oggi, lui gestisce fondi enormi per costruire delle case e un po' per la cultura. È un assessore cultura part-time. La signora Sabrina Caslatamur, che gestisce famiglia, gioventù, tantissime altre cose, è un'assessora part-time, fa anche un po' di cultura. È stato bellissimo perché all'inizio l'assessorato si chiamava cultura, famiglia e gioventù. Adesso si chiama famiglia, gioventù e cultura. Attenzione, abbiamo capito da Klaus che è importante guardare, studiare anche questi piccoli fenomeni. Abbiamo un assessore alla cultura ladina, non so chi lo sa, Musner, che gestisce milioni di euro per costruire tutte le strade in Alto Adige e poi è anche assessore alla cultura ladina. Abbiamo 3 assessorati che non si parlano, attenzione, non si parlano. Fortunatamente abbiamo qualche funzionario giovane che si parla, ma gli assessori non parlano di cultura in questa terra. E come Marco, non voglio sminuire tutto quello che è successo, sappiamo che è stato fatto molto e siamo anche tutti contenti, però visto che parliamo anche di futuro, guardiamo un po' le cose che non vanno così bene. Attenzione alla logica del proporz, altra invenzione importante su tirolese, la proporzionale, dove tutti devono avere la loro quota proporzionale. Allora il disegno, non c'è un disegno culturale, non c'è un disegno culturale, parliamo ancora di un disegno proporzionale, cioè facciamo il festival, questo convegno fra 6, 8, 12 mesi verrà fatto tale e quale in lingua tedesca. Loro non sanno cosa stiamo facendo qui stamattina. Il mondo tedesco non lo sa. Non è apparsa un... Beh, sei... ti ammiriamo. Buongiorno. Buongiorno. Sono contento, c'è un esponente, però dico il mondo tedesco, i giornali non parleranno di questo convegno, i giornali tedeschi non parleranno di questo convegno. Come quando i tedeschi, quando voi farete il vostro, no? Il vostro incontro, i giornali non sapranno. Questo è un limite, secondo me, di questa terra. Secondo me un domani, quando ci troveremo, quando l'osservatorio analizzerà i dati comuni, allora sarà importante. Quando l'Astat chiederà i dati di tutti, allora sarà una situazione interessante. Altra peculiarità altoatesina, il Gießkannensystem, i contributi a pioggia. Anche qui manca il disegno politico, basta correre dall'assessore qualche soldo per, io lo chiamo sempre il festival delle cornamuse, io aspetto che qualcuno si inventi il festival delle cornamuse, non c'è bisogno, ma se uno, se volete farlo, troverete dei soldi, è quello che Marco dice, bisogna stare attenti, perché negli ultimi anni vediamo anche che il lavoro degli enti istituzionali è dato come certo, tanto quelli hanno già tanto, non dobbiamo investire più in quelli, attenzione, smettiamo di inventarsi anche delle cose nuove, cerchiamo di dare una fondamenta solida alle istituzioni veramente che da anni lavorano sul territorio, che hanno anche un lavoro molto più difficile che fare un festival, un evento. Questo è un po' il pericolo anche di questa terra, che culturalmente, che diventiamo anche terra di importazione. Attenzione che dopo 60 anni di autonomia locale abbiamo creato poco di invenzione culturale. Siamo bravi a spendere soldi nel fare importazioni, però se guardate, tutti questi soldi che abbiamo dedicato alla cultura hanno portato a poco per quanto riguarda la nostra produzione. Abbiamo il Teatro Stabile di Bolzano, abbiamo la Haydn, abbiamo adesso da qualche anno le Fabebe. Però dobbiamo stare attenti a non spendere i soldi solamente nell'importazione, ma se vogliamo parlare di identità culturale, l'identità la avremo quando saremo capaci di produrre qualcosa qui. Acquistando 5 volte a Bado, poi sono contento quando a Bado bene, l'ha citato il professor Trezzini, ma le prossime 20 volte che inviteremo a Bado a suonare nella nostra città non produrremo identità culturale nostra. Poi ci sono delle cose assurde, questo lo dico ovviamente come gestore di un teatro che produce danza e opera. La spesa culturale in Alto Adige per il teatro di prosa è circa 6 volte quello che si spende per la lirica e per la danza messa assieme, perciò in tutto il mondo abbiamo circa il 70-30. No? Vuol dire che ancora abbiamo paura. Vuol dire che ancora abbiamo paura, che dobbiamo buttarci sulla nostra parola, sul nostro word. Secondo me questa è un'espressione fortissima. Il finanziamento così forte della prosa, dove c'è la lingua che domina, è un segnale di paura. È ancora, secondo me, un segnale molto forte. Ahimè, io mi ricordo, Maurizio, quando avete presentato il vostro osservatorio, ho visto un assessore... Sembrava di essere in paradiso, ho visto un assessore che parlava di jazz, di rock, che sono forme importanti della cultura. Sono forme che a Bolzano ancora mancano tantissimo, abbiamo questo festivalino di 10 giorni, poi di jazz non ne parliamo più tutto l'anno, rock abbiamo Zucchero che suona una volta, poi di rock non ne parliamo più tutto l'anno e continuiamo a fare concerti classici, perciò ci mancano ancora tantissimi colori culturali in questa città. Beh, cosa devo dire? Dove andiamo? Manifesta, spero che sia una cosa importante, perché vedo la prima volta una collaborazione forte tra gli assessorati alla cultura. Stiamo parlando molto di questo progetto Capitale Cultura Europea 2019, sono contentissimo se trovassimo noi un progetto che ci lega tutti quanti, una visione culturale sulla quale vogliamo lavorare, sarei molto contento. Basta che non ne parliamo, perché da una settimana che leggo dobbiamo fare un tavolo di coordinamento, ma sono i politici che dicono dobbiamo farlo, li abbiamo votati affinché loro facciano questo tavolo, perché noi non, se qualcuno ci dà mandato lo facciamo anche noi. Maurizio ha detto che questi convegni li facciamo per i decisori, attenzione che i decisori non ci sono più, sono andati tutti via, perciò non abbiamo un assessore, non abbiamo un direttore di ufficio, perciò anche su questo dobbiamo stare attenti, che non facciamo questi convegni, poi andiamo via tutti quanti contenti noi, dobbiamo in qualche modo stare attenti che poi veramente passi. Sono stato un po' polemico, questo non vuol dire che non sono contento della situazione, sono contentissimo di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Attenzione adesso a non diventare pigri, non diventare sazi con le cose che abbiamo, ma perché c'è ancora moltissimo da fare. Grazie.
Bene, grazie Manfred. Un altro intervento ricchissimo, pieno di stimoli, di approfondimenti, seppure in una sintesi esemplare. All'interno di questo però, molto brevemente, volevo richiamare alcuni punti che riguardano le metodologie che cui faceva riferimento Schweighöfer, che sono state utilizzate per questo monitoraggio. Va detto che questo monitoraggio è un'operazione pilota, sperimentale, che riguarda solo 31 realtà. Questa è stata l'ipotesi sul quale si è mossa la provincia di Bolzano, e quindi è stata anche una fase, ha rappresentato una fase sperimentale. Chiaramente, si deve tendere, e questo non ovunque, in tutto il nostro sistema nazionale, a partire dall'Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, avere una lettura che sia capillare, che sia equilibrata e che comprenda tutte le strutture. È importantissimo il tema del teatro amatoriale, il problema che abbiamo in tutta Italia, cioè sfugge alla lettura e all'analisi un insieme di mondi, un insieme di pubblici, che invece sono fondamentali. Il teatro, sicuramente il teatro amatoriale in certi territori, in altri territori il teatro dialettale, e poi c'è anche tutto un mondo parallelo che va dai centri sociali ai rave party in altre regioni. È un mondo che sfugge, ma che è importante studiare. Quindi più volte abbiamo richiamato anche in Emilia Romagna, e giustamente facevi riferimento anche a alcune iniziative che abbiamo realizzato di recente. Adesso stiamo pensando di monitorare appunto l'attività della musica jazz in Emilia Romagna e tutte quelle attività collaterali che sfuggono a una lettura immediata delle cose, perché non sono in primo piano per noi operatori di queste istituzioni, viceversa per tutte delle fasce di utenti giovanili, invece rappresentano il punto di riferimento centrale del loro consumo del tempo libero, e quindi vanno giustamente studiate. Un obiettivo sicuramente che ci dobbiamo porre comunemente è quello di riuscire ad avere una lettura che sia effettiva, capillare, diffusa e che comprenda tutte le tipologie di spettacolo, anche tutte le tipologie di chi lo spettacolo lo fa da una parte e dall'altro lo fruisce. E su questo devo anche così aprire una parentesi rapidissima sul fatto che bisognerà dotarsi evidentemente di strumenti di rilevazione che vadano oltre la SIAE, che vadano oltre gli strumenti consueti, perché stiamo ragionando su un sistema anche in questa sede nazionale che sta per nascere di coordinamento degli osservatori, di sistemi di rilevazione definiti ad hoc. Dopodiché continueremo, è chiaro, a ragionare sui dati SIAE, sui dati EMPAL, sui dati ISTAT, è ovvio, ma bisogna darsi anche strumenti che vadano oltre e che abbiano la capacità di una lettura più capillare, perché necessitano in alcuni casi, appunto, lo facciamo prima l'esempio, di una lettura più approfondita, più capillare. Questa è sicuramente un'altra delle questioni che si pone, e non a caso, chiudo subito la mia parentesi, esiste un problema di validazione di dati, innanzitutto, e quindi bisogna darsi strumenti che consentano l'utilizzo di dati che siano utilizzare tutti gli effetti che siano validati istituzionalmente, studiando le formule più adeguate, ma esiste anche una questione di tempi. Noi ci troviamo spesso a lavorare su dati che sono abbastanza, non dico obsoleti, ma abbastanza vecchi, no? Oggi stiamo ragionando su dati del 2004-2005, quindi un altro sforzo importante sarà quello di mettere in campo delle metodologie che ci consentano di lavorare, non dico in tempo reale, ma in tempi ravvicinati su quello che poi è l'evolversi delle cose in questo settore. E un aspetto sicuramente centrale che viene fuori dal monitoraggio, ma dagli interventi di oggi, chiaramente è quello multiculturale, che è una delle peculiarità, voi lo sapete molto meglio di me, di questa realtà, di questo territorio. Quindi per affrontare questo tema passo la parola a Thomas Eber della FAUBB, che ci introdurrà agli aspetti centrali.
Ok, grazie. Dopo questo intervento un po' polemico del collega Manfred, che ci ha svegliati un attimino e ci ha un po' ravvivato questa mattina, io senz'altro vorrei essere un po', insomma, meno polemico. E innanzitutto, senza portare via troppo del vostro tempo, chi, soprattutto amici ospiti, non ci conoscessero, in due parole dirvi chi sono le Feinstein-Bühne Bozen, e non so se usare questa presentazione o meno, se ce la faccio subito, e ce l'ho fatta. Ci siamo? Bravi, perfetto. Allora, noi praticamente per definizione siamo, tra virgolette, il teatro stabile di lingua tedesca a Bolzano. Perché dico tra virgolette? Noi come forma giuridica, a differenza del teatro stabile, siamo un'associazione di diritto pubblico fondata nel 1922, da quattro compagnie allora semiprofessionali. Noi praticamente siamo nati da quel bacino che il collega Hartig stamattina chiamava questo settore molto vivo di compagnie amatoriali che proprio vanno dal molto amatoriale al semiprofessionale. Da questo bacino sono nati anche i cosiddetti Städtetheater, citati prima da Manfred Schweighofer. È stata un po', ovviamente, una storia anche un po' sofferta quella dei Feinstein-Bühne Bozen, perché il mondo di cultura tedesca in Alto Adige nel dopoguerra non ha più conosciuto una struttura professionale, sempre a differenza del teatro stabile, che è nato subito nel dopoguerra, credo nel 1950, e perciò oggi ha alle spalle già una storia eccellente di teatro professionale. Noi in teoria nel 92 siamo partiti col nulla, non c'era niente di una struttura professionale. Importante a suo tempo, e questo va sottolineato, era innanzitutto il supporto del comune di Bolzano, che già nella fase iniziale è entrato come socio fondatore. La spinta decisiva per noi poi nello sviluppo senz'altro è stata la inaugurazione del teatro comunale in Piazza Verdi il 9/9/1999, oggi ce l'ho coi 20, che praticamente segna anche il punto dove le FAUBB hanno iniziato con un cartellone, con una stagione regolare anche con abbonamenti. Noi l'anno scorso abbiamo compiuto i 15 anni della nostra vita. Siamo passati da una impiegata a circa 25 collaboratori fissi, ai quali poi per le varie produzioni si aggiungono anche fino a 70-80 persone se andiamo sulle commedie musicali. Per definizione noi siamo un teatro che porta in scena solo produzioni proprie, cioè siamo un solo produttore. Questo perché nel settore di cultura tedesca le ospitalità come incarico sono state da sempre date al Südtiroler Kulturinstitut, presente il collega Silbernagel, col quale teniamo anche ottimi rapporti, e dove noi come FAUBB ci fasiamo anche per quanto riguarda i contenuti e le date delle nostre rappresentazioni. Il nostro cartellone come cartellone. Un cartellone è una linea artistica generalista tipica del cosiddetto Stadttheater o Landestheater conosciuto in Austria, che va praticamente dai classici europei ai testi contemporanei a classici del XX secolo. Questa è la retrospettiva di quello che abbiamo fatto fino adesso e di quello che andremo ancora a fare. Il nostro programma è focalizzato sulla prosa, e qui devo un attimino contraddire anche il collega Schweig-Kofler, che da quanto ho capito ritiene non così importante il teatro di prosa inteso come un coltivatore della lingua. Io invece lo trovo molto importante, non per la prima citata apartheid, cultura tedesca o cultura italiana, ma in generale perché credo che proprio negli ultimi anni ci sia un fenomeno di impoverimento generale nella cultura della lingua. Questo vale per la lingua italiana così come vale per la lingua tedesca, e io soprattutto poi in Alto Adige, nel mondo tedesco, dove nelle vallate ma anche città ci parliamo in dialetto, c'è un ulteriore impoverimento che insomma gli altoatesini di lingua tedesca ogni tanto fanno addirittura fatica a parlare in Hochdeutsch. Perciò io credo che qui il teatro svolga una funzione molto, molto, molto importante, sia il Kulturinstitut che noi, e di questo devo dire sono anche molto fiero. C'è un'altra cosa che devo un attimino contraddire Manfred: non è che noi aspettiamo finché i teatri piccoli sfornino i giovani attori. Purtroppo fino a qualche anno fa è esistito una specie di scuola di recitazione, che però non esiste più per mancanza di fondi, delle ragioni non ne voglio parlare. A questo punto noi abbiamo istituito un cosiddetto Jugendtheaterclub, un laboratorio per giovani, dove con giovani attori promettenti, che però non hanno ancora avuto l'occasione di passare attraverso una scuola, facciamo dei progetti, li portiamo in palcoscenico, li diamo anche qualche settimana di lezione per dargli un'idea, è una specie di laboratorio dove cerchiamo di portare sul palcoscenico o di visualizzare, focalizzare giovani che poi si possano interessare per il teatro. Qualche punto magari su come siamo finanziati. Noi come VBB non usufruiamo dei fondi del FUS per ovvie ragioni di definizione nostra di statuto e di attività nel solo territorio provinciale della provincia di Bolzano. Siamo finanziati al 70% dalla provincia, da contributi della provincia, al 13% dai contributi del comune di Bolzano, poi un 3% di sponsor e partner, di cui anche fa parte da un appoggio molto importante il qui presente vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, e il 14% viene recuperato tramite mezzi propri. Interessante è anche lo sviluppo dei numeri dei spettatori: da 18.000 erotti nella stagione 2002-2003 siamo passati a 32.000 nella stagione 2006-2007, e questo è più o meno un dato che si consoliderà anche quest'anno. Cioè, pensiamo che questa sia più o meno il bacino di utenza che noi riusciamo a raggiungere. L'anno scorso abbiamo fatto fare un rilevamento da un istituto specializzato sulle tipologie dei nostri spettatori, uno studio che ha dato dei risultati interessanti, tra cui abbiamo scoperto che solo il 30% dei nostri spettatori arriva dalla città di Bolzano, mentre un restante 35% ne proviene dai dintorni, e il rimanente 35% da tutto il territorio provinciale. Cioè, importante anche per noi sapere che non operiamo solo per la città di Bolzano, ma che abbiamo anche una forte capillarità, anche una forte, siamo visti anche in tutto il territorio provinciale. Abbiamo peraltro anche iniziato a fare delle tournée sempre però solo in territorio provinciale, portiamo dei pezzi scelti che si prestano a seconda delle case che ci ospitano nelle cosiddette periferie altoatesine, ed è sono delle tournée mirate proprio a delle persone che hanno difficoltà a muoversi e che non possono arrivare a Bolzano a vedere gli spettacoli. Gli spettacoli, come già prima aveva citato Marco Bernardi, sono saliti da 76 a 117 spettacoli che facciamo all'anno. Anche qui però noi ci consolideremo su quel dato lì, non andremo senz'altro ad incrementare il numero di serate, anche se chiaramente per un ente come il nostro che produce solo, è un peccato mettere in palcoscenico una produzione che chiaramente ha bisogno di fondi, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di tempo per, non so, 8, 9, 10 serate per poi essere portata a macero, è un peccato. Forse qui in un futuro riusciamo, tramite una rete di collaborazione anche con dei partner esteri, a vendere almeno la scenografia o a vendere anche in parte lo spettacolo e portarlo in tournée. Questo si vedrà ancora. Il numero degli abbonati può sembrare non grande, visto però la grossissima offerta che c'è a livello di teatro a Bolzano e nei dintorni. Lo reputo un buon dato, soprattutto il passaggio dai 240 abbonati l'anno scorso ai 350 di quest'anno. Come prezzi dei biglietti si era già parlato prima, noi ci siamo allineati ai nostri partner nel teatro di Piazza Verdi e credo che i prezzi siano molto, molto modici. Quando abbiamo come ospiti registi o attori che provengono dal mondo austriaco o germanico, spesso ci chiedono due volte perché non possono credere a questi prezzi, ma allora credo che sia una cosa importante rendere accessibile a tutti il teatro mantenendo i prezzi a un certo livello. Bene, brevemente per parlare, io ho chiamato rapporto con le istituzioni. È ovvio che il rapporto con le istituzioni, per quanto è buono ed è fondamentale per la nostra esistenza e sopravvivenza, soprattutto per i nostri soci fondatori che sono la provincia di Bolzano e il comune di Bolzano, che sono rappresentati anche all'interno del nostro direttivo, mi sembra importante tenere vivo un forte segnale della politica verso il teatro. È un segnale che ogni tanto è un po' deboluccio, non si capisce, come giustamente avevano detto i miei predecessori, siamo delle strutture che funzionano, che non danno problemi, tra virgolette, perciò è giusto che abbiano i soldi che hanno, ma basta così, lavorano tutto a posto. Mi sembra importante tenere viva questa disponibilità da parte della politica, non solo di mettere a disposizione le risorse necessarie per svolgere le nostre attività, ma giustamente di instradare anche delle cose, dei progetti di cui se ne parla già da tempo. Io mi vengono in mente solo due o tre cose che peraltro si potrebbero realizzare facilmente. Una cosa che non ho mai capito, parlando dell'eccesso dell'offerta o di un certo caos nella programmazione, da anni si sta parlando di creare un database per la programmazione di stagioni teatrali, un database che coi potenti mezzi della provincia a livello sia finanziario che informatico potrebbe essere realizzato come già realizzato in altre città all'estero. Non si capisce sinceramente perché non decolla, ma ognuno aspetta che lo faccia l'altro. Un'altra cosa che mi sbalordisce è l'Alto Adige è una terra che vive di turismo e dove il turismo e tutto l'indotto tipo tipo albergatori ovviamente hanno un forte impatto sull'economia. La provincia si permette una struttura di lusso chiamata Südtiroler Marketing Gesellschaft, che promuove l'Alto Adige all'estero, e quando si va sul sito di questa SMG, come cultura si trovano le castagnate, il mercatino di Natale, però è totalmente assente qualsiasi realtà culturale del tipo teatro, musica, concerti, una cosa che spalordisce completamente, visto che è una struttura al 100% di proprietà della provincia, e che potrebbe senz'altro portare all'ampliamento del nostro pubblico, perché sono certo che a parte qualcuno di noi che fa azioni singolari, cioè va a parlare con gli alberghi, con operatori turistici, avendo una diffusione più vasta a livello di una società come la SMG, anche turisti che sono in visita presso il nostro territorio potrebbero usufruire dell'offerta culturale. Infine, chiudendo, io mi associo con i miei colleghi per quanto riguarda il progetto Bolzano Capitale Europea 2019. Lo reputo un progetto molto molto importante per la città, che io sostengo al 200%, però è una cosa che non bisogna solo parlare, ma bisogna fare, e siamo già tardi, credo, nel programmarla. Purtroppo io vedo che forse è un difetto altoatesino, che certi progetti, certe cose le vogliamo fare e poi quando iniziamo a farle prendiamo paura e ci fermiamo a metà e li facciamo abbissare. Secondo me è una cosa che va fatta alla grande, va fatta bene e col supporto di tutti. Con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.
Bene, grazie Seber. 30 secondi per una replica richiesta da Schweikhofer, ma non più di 30 secondi perché dobbiamo rispettare i tempi.
10 secondi, Thomas, io non volevo essere polemico, ma mi pare che a noi tre, visto che siamo gli enti istituzionali, spetta anche il compito di dire ogni tanto delle cose, non possiamo delegarlo alla piccola associazione che prende 20.000 euro dall'assessore. Dunque, ho voluto dire che il teatro viene finanziato in modo molto forte, perché è il teatro di prosa dove si autocelebra la lingua. Vuol dire, secondo me, che si ha ancora molta paura che bisogna tutelare la lingua. Poi di 10 attori, 6 che avevi sul palco la sera scorsa, 6 sono venuti fuori dalle altre realtà. 6 su 10, perciò. Mi ritengo confermato.
Bene, bene. Procediamo, poi c'è uno spazio per la discussione dopo la conclusione di questi interventi. Ecco, una delle questioni che è stata sollevata più volte a partire da questa mattina è, diciamo così, la scarsa presenza di finanziamenti di derivazione privata. Cioè, è stato detto da più parti, partendo dall'analisi che è stata svolta sul monitoraggio, ma ovviamente anche sulla base delle esperienze degli operatori, che c'è una certa assenza di operatori privati che intervengono a sostegno dell'attività di spettacolo. Allora, abbiamo qui Andrea Zeppa della Fondazione Cassa di Risparmio, che è una, viceversa, una di quelle fondazioni che intervengono in questo campo, quindi chiediamo a lui un parere, innanzitutto di spiegarci quali sono le modalità e la filosofia che sta dietro l'intervento della fondazione per cui lavora, ma anche un suo parere sulle motivazioni di questa tanto auspicata presenza che purtroppo non si riesce ad ottenere.
Grazie, buongiorno anche da parte mia. Sì, l'intervento dei privati nella cultura è un tema sicuramente di sempre maggiore attualità, visti quelli che sono gli stato della finanza pubblica dal nazionale via via alle regioni, con qualche eccezione per le province autonome, devo dire, no? Che ancora non hanno subito tagli significativi. Sicuramente le fondazioni bancarie, e poi mi riferisco in particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, sono assurte al ruolo di principale finanziatore privato della cultura in Italia. Lo sono a seguito anche di una tradizione legislativa di prassi precedente alla nascita delle fondazioni, che datava dalle vecchie casse di risparmio, che erano un ente anomalo dal punto di vista proprio della governance e quindi anche dell'assetto proprietario, che era del tutto poco chiaro. Quindi non, insomma, ci prendiamo dei meriti, e vantiamo dei meriti che sono anche legislativamente, come dire, orchestrati, nel senso che quando è avvenuta la separazione nel 92-93, la legge Ciampi del 90, tra la cassa di risparmio che diventa una SPA, una vera azienda, e la fondazione che ne detiene il controllo, le azioni, via via con gli obblighi poi di, come dire, di vendere questo controllo, mai attuati fino in fondo, da quel momento lì le fondazioni subiscono una enorme quantità di attività di legificazione, di legiferazione, cioè sono iperregolate, non, quindi sono soggetti di diritto privato, non da principio perché all'inizio erano di diritto pubblico, ora è stato appurato che sono soggetti di diritto privato, con uno, quindi, come dire, un alleggerimento anche di oneri rispetto a quello che può essere oneri amministrativi, rispetto a quello che può essere l'ente pubblico, ma comunque iperregolato e ipernormato. E tra queste norme è previsto che l'avanzo di gestione, quindi quello che resta dagli investimenti del patrimonio della fondazione, fatti alcuni accantonamenti, va reinvestito nel territorio, nella promozione della cultura, del sociale, del volontariato, di quant'altro. Quindi, come dire, è iscritto geneticamente nelle norme e poi negli statuti delle fondazioni. Adesso io non vi citerò i dati dell'ACRI, che è l'associazione di rappresentanza di tutte le fondazioni bancarie, rimango alla realtà di Bolzano. Quindi noi, la fondazione non persegue fini di lucro e persegue fini di esclusiva utilità sociale. Ogni fondazione può scegliere i settori di intervento principali. La Fondazione a Bolzano ha scelto tre interventi, tre campi principali: arte e cultura e beni culturali come primo, sociale e volontariato come secondo campo, e il terzo campo di intervento è quello della ricerca scientifica. E poi c'è un capitolo, come dire, varie ed eventuali, dove confluiscono. Ecco, do due cifre e poi entro forse anche un po' nel merito di alcune questioni sollevate. Alcune cifre per avere un ordine di grandezza, ma in parte si è dedotto dagli altri dati. Allora, innanzitutto la fondazione di Bolzano è quella che, una fra le poche, che ha mantenuto il controllo della banca, cioè la maggioranza, e addirittura aumentandolo al 73%. E questo fa sì che in quello che è poi la possibilità di erogare, vi siano state negli scorsi anni magari alcune penalizzazioni, nel senso che siccome la fondazione può erogare solamente la rendita, cioè non può intaccare il suo patrimonio, ha un patrimonio contabile che vale 800 milioni di euro, contabile, il valore reale supera il miliardo, considerando il vero valore della banca, quindi il patrimonio non può essere toccato, si può investire la rendita. Ora, siccome più o meno metà del patrimonio è la banca e metà del nostro patrimonio è investito in titoli di vario tipo, è chiaro che quando i mercati finanziari vanno molto bene, magari era più conveniente avere molti titoli di vario tipo. Evidentemente in una situazione come quella che si sta prospettando, avere una banca solida con dividendi stabili, anzi in crescita, probabilmente, oltre ad avere un senso per l'economia del territorio in senso di supporto all'economia, alle imprese locali, forse avrà anche un senso in termini di quantitativi. Eravamo leggermente inferiori come capacità di rendita rispetto alla media del sistema fondazioni negli anni passati, di poco inferiori, pur avendo ottimi aumenti. Forse in futuro questa partecipazione bancaria ci consentirà una stabilità maggiore se i mercati andranno come stanno andando. Ecco, noi eroghiamo circa 12 milioni di euro l'anno, di cui erano 7 milioni nel 2004, quindi è una crescita enorme, dovuta principalmente ai miglioramenti della banca, dei dividendi, dei titoli, ma anche al fatto che con operazioni societarie abbiamo aumentato il patrimonio. Vendendo e ricomprando azioni, insomma, è stata un'operazione abbastanza fruttuosa. Vuol dire che la parte, aumentando il patrimonio, aumenta la rendita, e quindi 12 milioni di erogazioni, di cui il 42% mediamente in questi tre anni nel settore cultura, arte, cultura, beni culturali, 20%, 25% il sociale, 20% la ricerca e poi il resto. Ecco, quindi sembrano cifre stratosferiche, e lo sono se riferite al resto del mondo privato, ma se confrontate, paragonate con l'ente pubblico principale, provincia o
sommando il comune di Bolzano come ente comunale maggiore, diventano, come dire, vengono ridimensionate e poste sotto un'altra luce. Io ho visto, fatto qualche conteggio, qualche paragone, noi forse sul sistema teatro, dove investiamo circa 500.000 euro l'anno nel sistema teatro, rappresentiamo qualcosa che può variare tra il 5 e il 10% dell'intervento complessivo, ma fatto proprio a spannone, più vicino al 5 che al 10. E, ecco, questo giusto per dare un ordine di grandezza, che molte volte sono sicuramente interventi importanti, a volte decisivi per la riuscita o il completamento di una stagione o di un progetto, però, come dire, molte volte vengono a valle di quello che è un processo di finanziamento e quindi decisionale fatto, come dire, dall'ente pubblico insieme agli enti e alle associazioni. Ecco, anche l'intervento nel teatro è aumentato, perché erano neanche 200.000 euro nel 2004, adesso, come ho detto, sono 500.000 euro. La crescita è andata di pari passo con la crescita del nostro budget, da 7 milioni a 12 milioni. Ci sono naturalmente alcuni aspetti, adesso non entro poi nel dettaglio, delle modalità con cui eroghiamo, però sicuramente ci sono alcuni aspetti che riguardano la tipologia delle fondazioni bancarie, la nostra in particolare, ma credo la maggior parte di quelle italiane, sono strutture leggere dal punto di vista della operatività, del numero di dipendenti, per essere banali. Cioè, noi non abbiamo una grande struttura di intelligence, di analisi, di istruttoria dei progetti. Abbiamo una struttura snellissima e vale per quasi tutte le fondazioni bancarie, tranne alcune molto grandi. Il che vuol dire che dobbiamo basarci moltissimo, naturalmente abbiamo una rete tra consiglio d'amministrazione, organi di indirizzo, partner vari, abbiamo una rete molto molto ben distesa sul territorio, ma alla fine dobbiamo basarci anche molto su quello che fa l'ente pubblico, come segnale di pubblica utilità del progetto che viene presentato, il che ha dei pregi ma dei limiti. Il limite è ovviamente quello di a volte insistere su progetti e su linee già iperfinanziate o già sostenute da tempo. Naturalmente tentiamo anche di smarcarci da questo limite per quanto possibile, però, come dire, per noi strumenti di questo tipo, come il monitoraggio teatro in questo caso, sono estremamente utili. Li andremo a analizzare all'interno della struttura con molta attenzione, auspicheremmo più dati ancora di questo tipo. Io poi di mestiere mi occupo di statistiche, anzi di econometria e così via, e devo dire che il sistema nazionale e locale è carente sotto tutti i punti di vista, non solo delle statistiche culturali. Cioè, l'Istat è un ente che andrebbe rovesciato, rivoltato come un calzino 3 volte per avere gli standard di molti uffici di statistica nazionale di altri paesi. Non abbiamo dati sul fisco a livello regionale del 99, del 2001, e sono inattendibili. Potrei continuare sulle retribuzioni, le banche dati INPS funzionano da 3 anni, ma poi dopo si inceppano, e sulle pensioni, insomma, lasciamo perdere. Ecco, quindi abbiamo una grossa carenza di dati. Quindi, e l'Astat, per carità, a livello provinciale cerca di compensare alcune di queste carenze, ma non può supplire, non può fare tutto. Quindi strumenti di questo tipo vanno sicuramente ampliati, questo è come dire, sperimentale, limitato a certi fenomeni di spettacolo, ma anche a certe realtà, abbiamo visto, e vanno ampliati poi col concorso di tutti, nel senso, ecco, interessante è che questo tipo di strumentazione sia veramente trasversale rispetto ai gruppi linguistici, ai tre, diciamo così, istituzioni culturali rappresentate dalla provincia, perché se andiamo a replicare anche gli strumenti di indagine, questo non avviene mai, non avviene per l'Astat, non dovrebbe avvenire, almeno sulla strumentazione, ma ad esempio per le scuole professionali avviene, cioè le statistiche delle scuole professionali, alcuni criteri di classificazione sono diversi da quelle italiane e da quelle tedesche. Ecco, sulla cultura almeno la classificazione, la rilevazione speriamo che sia uniforme, omogenea, in modo da generare un sapere condiviso, un sapere che può essere utilizzato da tutti. Ecco, questo per quanto riguarda la disponibilità di dati. Dicevo, noi usiamo questo tipo di informazioni, tentiamo anche di stimolare nei nostri partner, ma anche nelle presenze pubbliche che abbiamo, anche il resto dell'economia privata a intervenire. Purtroppo già le altre banche che fanno un egregio lavoro dal punto di vista bancario fanno fatica, non avendo questi vincoli anche istituzionali, a destinare quote consistenti di mezzi, perché fanno il loro mestiere, però vediamo il sistema delle casse rurali è molto decentrato nei piccoli paesi e sostiene molto di più le iniziative di paese, dalla banda alla squadretta di calcio, alla squadretta di sci, quindi il sistema delle casse rurali è molto orientato su queste cose molto popolari di paese. Il sistema, adesso la banca popolare fa delle scelte come banca, che sono simili alle scelte della cassa di risparmio, non della fondazione, cioè deve fare interventi dove c'è un ritorno commerciale. Cioè come banca popolare si fa molto anche di non commerciale, ma deve per obbligo di legge e per vincolo anche di revisione, di quant'altro, di sindaci, cioè una banca deve fare marketing dove c'è un ritorno commerciale. La cassa di risparmio fa questo. Fa sponsorizzazioni, che è diverso da erogazioni e contributi. E quindi ecco, rimane la fondazione, alcune grosse imprese si stanno muovendo, per carità la Leitner piuttosto che Wirth, cioè, ma c'è qualcosa, ma il tessuto imprenditoriale altoatesino non ha imprese medio-grandi tali da. Devo dire, forse si sentono già la coscienza a posto nel momento in cui hanno pagato le tasse. No, anche questo non va dimenticato, nel senso che avere imprese che comunque versano un gettito fiscale regolare, consistente alle casse statali e di conseguenza provinciali, forse alcuni pensano già di avere, non senza un po' di ragione, anche la coscienza a posto. Nel senso che sicuramente un sistema a fiscalità diversa potrebbe incentivare sia in termini di pressione fiscale, sia in termini di defiscalizzazione delle sponsorizzazioni. Non possiamo lamentarci avendo un sistema con una pressione altissima, con possibilità di sgravi molto bassi, poi lamentarci che imprese piccolissime che non vengono incentivate a crescere, ma vengono incentivate a frammentarsi, poi lamentarsi che non producono sponsorizzazioni, ecco, insomma, il sistema non è stato pensato in questo, esattamente in questi termini. Ultimo accenno su quello che diceva il professor Trezzini all'inizio, poi, ecco, la fondazione di Bolzano in questi ultimi anni, io mi sono accorto, sono lì da un anno e mezzo, ho visto un po' i dati del passato, c'è stato uno spostamento di attenzione e di risorse, un po' per motivi vari, adesso che non sto a ripercorrere, dalla conservazione dei beni culturali che assorbiva subito più del 50% del budget cultura. Adesso probabilmente gran parte dei beni sotto tutela è stata risistemata, parlo soprattutto del patrimonio della Chiesa, in buona parte, cioè, lì ci sono ancora interventi da fare, ma moltissimi sono stati fatti negli ultimi 10-15 anni e quindi pian pianino i fondi sono stati spostati. Noi abbiamo due sottocapitoli, il capitolo delle attività culturali, degli eventi, a giugno è già esaurito e inizia a pescare nel capitolo del restauro dei beni culturali e questo avviene da un paio d'anni, quindi lì si è avuta una stasi ed è cresciuta e potrei fare esempi. Ecco, forse noi abbiamo, e qui una critica giusta di Schweighofer, forse sulla musica abbiamo un eccesso, almeno a livello di fondazione seguiamo poi l'onda, no? Non seguiamo l'onda, certo cerchiamo anche di smarcarci dalla provincia, però, e da altre parti forse c'è un po' di meno. Però abbiamo spostato moltissimo, pensiamo al Museion, Arte Contemporanea, a Manifesta dove la fondazione è main sponsor, al Transart Festival di Arte Contemporanea, al Jazz Festival, tutti interventi che nell'ultimo anno e mezzo hanno accresciuto notevolissimamente il budget della fondazione e che 3-4 anni fa erano in realtà molto più piccole. Quindi nel nostro piccolo, stiamo sostenendo anche attività innovative, sperimentali, rischiose, perché poi naturalmente gli eventuali flop ricadono anche su chi li ha finanziati. Direi che chiudo qua e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie.
Grazie. Grazie Andrea Zeppa.
Esiste un modello bolzano o no? Perché uno dei problemi dell'osservatorio è stato quello di domandarci se Bolzano possa essere in qualche modo non soltanto sviscerato e analizzato, ma preso a modello di un comportamento in qualche misura paradigmatico da non clonare ma da prendere a esempio per cominciare a fare delle azioni analoghe in altri posti in cui la crescita della domanda e dell'offerta di cultura sembrano in qualche modo meno evidenti e meno veloci. Metto insieme un po' quello che è venuto fuori dall'analisi dell'osservatorio e da questa discussione, ma soprattutto dai miei ormai 12 anni di amore personale per la città di Bolzano e per l'Alto Adige, e quindi anche un po' di conoscenza, poca, ma con un vantaggio di essere uno che sta fuori e quindi vede delle cose che all'interno si vedono con più complicazione, con più difficoltà. Io sostengo sempre che Bolzano è esattamente uguale al resto d'Italia. Ci sono delle cose più eclatanti, che in altre città d'Italia sono un po' più nascoste, un po' più sottili, ma io cercherò di dimostrarlo in qualche modo brevemente, e naturalmente è la mia diottria, non pretendo assolutamente di fare un'analisi esaustiva, però vi suggerisco un modo, come dire, anche per rasserenare la vostra analisi da persone che stanno dentro un posto. Io ho vissuto per 40 anni a Messina, che è una città che è stata terremotata nel 1908 e prima altre due volte, e tutti i messinesi sono convinti tuttora che esiste una specificità della città. È un modo molto forte per crearsi in qualche modo una piccola protezione, un piccolo alibi, nel bene e nel male, e quindi per finire a dire non possiamo pensare al resto del mondo, siamo noi e siamo speciali perché abbiamo un problema in più o un problema in meno e così via. Io su questa cosa, appunto, il mio suggerimento è aggiungete anche un'analisi un po' marziana in cui Bolzano è una città come tutte le altre. Che cosa viene fuori? Anche altrove esiste una distribuzione del tutto acritica dei finanziamenti pubblici per lo spettacolo. Acritica significa non che incida sulle dimensioni in seguito al contenuto dei programmi culturali, quella sarebbe censura, anche se poi vi ricordo che tutti accettiamo l'idea sbagliata e censoria che il governo locale o centrale guardi le relazioni artistiche, cosa che secondo me è proprio l'inizio della censura paternalistica. Esiste una distribuzione che ignora completamente le relazioni che la produzione di spettacolo ha con il territorio e con la società. Non si misura mai nulla. Sì, si dice che il pubblico è uno degli obiettivi, ma io non ho visto mai una lira in più di contributo per uno spettatore in più nella stagione successiva. Quindi questo vuol dire che non c'è un collegamento di nessun genere. A critica si può dire senza offendere nessuno. C'è un tema molto forte che è la distribuzione proporzionale. Qui sicuramente si vede di più perché ci sono due lingue, tre lingue, ma altrove non sono le lingue, saranno il colore dei capelli di quelli che fanno la domanda, ma per mia esperienza, ormai non ho più capelli appunto e quindi qualche statistica posso anche farla, devo dire che in tutte le città d'Italia in cui ho visto dati ed esperienze c'è una distribuzione assolutamente blindata con le scatoline, e se una scatolina viene mossa questo crea un terrore di smottamento generale per cui tutti assolutamente, per quanto in teoria dicono che vorrebbero cambiamenti, poi alla fine dicono un momento, parliamone domani, perché l'assenza di cambiamenti mi garantisce una posizione, è una rendita di posizione, per quanto piccolina, per quanto precaria, sulla quale comunque baso la mia sopravvivenza, per cui c'è anche altrove esattamente come qua. Qui c'è il vantaggio che si vede di più, e secondo me può essere un vantaggio se uno vuole metterci un po' le mani. E c'è una forte attenzione alle dimensioni produttive, c'è grande ossessione per le dimensioni. Quanto è aumentata la domanda, quanti sono i ricavi, quanto finanziamento dalle banche, dalle fondazioni e così via. Io la considero un'ossessione non perché non sia un elemento di fondo importante, ma perché molto spesso il discorso si ferma lì, e lì allora è sbagliato, perché basare un'analisi sui dati dimensionali è assolutamente imprescindibile, fermare l'analisi alle dimensioni mere è un'analisi monca e quindi porta via da sé tutta una serie di elementi invece fondamentali che riguardano, dobbiamo dirlo, da analisti abbiamo l'obbligo di farlo, i contenuti, naturalmente maneggiandoli con molta cura, ma non possiamo ignorare, non possiamo far finta che stiamo vendendo un bene fungibile e omogeneo. Siamo in presenza della produzione più eterogenea e infungibile che esista in natura. Lo spettacolo e la cultura per loro natura hanno unità inconfrontabili l'una con l'altra. E quindi la dimensione vale tanto quanto, ma abbiamo un obbligo di almeno di porci il problema: che cosa vogliamo sapere oltre? E come facciamo a misurarlo? O ad approssimarci a una misurazione? Questo è fondamentale. Cosa c'è di diverso a Bolzano? Togliamo la parola modello, ma a Bolzano città e nell'Alto Adige territorio. C'è sicuramente una attenzione, come posso dire, un'attenzione composita dell'azione pubblica, che non è solamente attenta a distribuire denaro, molto spesso per esempio fa degli interventi infrastrutturali importanti, appunto. Il Cristallo è uno degli esempi, ma non è l'unico, è forse il più eclatante negli ultimi anni, ma sicuramente c'è un'attenzione a capire che si hanno più artigli, più ali, più zampe e così via di quanto normalmente la pubblica amministrazione non ritiene. Normalmente la PA si ferma a darti i soldi e la cosa finisce lì, e magari di più o di meno a seconda dei progetti che c'è, però mediamente qui a Bolzano mi sembra che ci sia, nella provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, mi sembra che ci sia una forte attenzione alla alle modalità dell'azione pubblica. C'è una cosa empirica che io definirei, l'ho scritto qua nell'appunto, una cosa scema, ma ve la confesso candidamente, la forza moltiplicativa dell'entusiasmo, che non è una stupidaggine, perché siamo in un campo, come dire, che ha una sua, un suo pilastro cognitivo, e in quanto tale gli elementi cognitivi sono un elemento, un fattore forte di crescita. Allora, ecco, in qualche modo diffondere entusiasmo su quello che avviene non fa che moltiplicarne gli effetti, e questo è un elemento importantissimo. Non c'è peggio della cultura, soprattutto della cultura prodotta come quella dello spettacolo dal vivo, che appunto non ha vetrine, per dire una frase stupida che dico spesso. Noi abbiamo un negozio senza vetrine, per cui la merce nel negozio c'è, ma o io so già in partenza quello che trovo dentro, o se no la vetrina non c'è e non mi invita nessuno a vedere quello che c'è dentro, e quindi alla fine lo temo, e questo quindi è un elemento importante. E poi c'è un'altra cosa che è un po' una sorta di incoscienza della sperimentazione. Incoscienza, lo dico ovviamente con affetto, incoscienza derivante dal fatto che c'è una discreta disponibilità di fondi rispetto a tante realtà di altri territori italiani, e questo però invece di essere utilizzato in modo conservativo e così, come dire, autoprotettivo, invece ogni tanto dà, spesso, devo dire sempre più spesso per fortuna, dà la stura ad attività invece sperimentali, ad azioni coraggiose, ecco, questo si può dire. E c'è soprattutto un elemento forte, che è l'importanza della parola, il fatto che si parla di cultura. Il pubblico, vedete, io lo vedo, perché non voglio assolutamente, non lo prendete come una lamentela rispetto a quello che si è detto finora o rispetto a quello che normalmente scriviamo, però l'automatismo è trattare il pubblico come il cane di Pavlov. Normalmente noi immaginiamo, aumenta l'offerta, quindi il pubblico risponde, c'è più teatro, quindi... Allora, va male così, nel senso che è un'idea ovviamente molto statistica, ma la statistica è un elettrodomestico, usiamolo se ci serve, e che cosa ci mettiamo dentro che è importante. Allora, a me sembra fondamentalmente che manca in questo momento un'analisi evolutiva del pubblico, manca perché non l'ha fatta nessuno, quindi ne abbiamo tutti in qualche modo, analisti, operatori, pubblica amministrazione, una responsabilità forte, cioè capire che cosa si aspetta il pubblico e in che modo se lo aspetta, e quindi capire che in questo l'idea che la parola, questa idea della diffusione, del verbo culturale, che sia un elemento forte nella strategia e delle politiche della provincia autonoma e nell'atteggiamento comunque degli operatori culturali, diventa un elemento fondamentale, perché fa capire che c'è, quantomeno intuitivamente, il rispetto del pubblico come non una massa acritica e pavloviana, ma una somma di singoli individui reattivi, interattivi, come si dice, una parola scema ormai troppo abusata, e capaci di reazioni cognitive e critiche, e quindi in questo senso un cliente cattivo, un cliente da gestire non senza difficoltà. Allora, e questo è un primo pezzo. Vado brevemente al secondo pezzo del ragionamento, che riguarda un po' le nostre rilevazioni e soprattutto che cosa vogliamo fare dopo, cioè il problema è dove vogliamo arrivare. Perché può essere che c'è un momento critico, cioè l'assestamento dell'offerta e della domanda, perché si è arrivati a una crescita molto forte negli ultimi anni, può essere che ancora ci sia una possibilità di sviluppo e cose varie, ma abbiamo un obiettivo. Io nei dibattiti troppi ai quali partecipo, farò una moratoria individuale, un'automoratoria, tanto le moratorie sono di moda per ora, però nei dibattiti viene fuori sempre questo elemento del tutti guardano la televisione o tutti vanno allo stadio, mannaggia, non vengono a teatro. Ma vogliamo veramente che a teatro vengano tutti quelli che guardano la televisione e tutti quelli che stanno allo stadio? Cioè, siamo sicuri che abbiamo un obiettivo così, così superficiale, immediato, da massa critica? Io la vedrei evolutivamente. Allora, rispetto a me stesso, che cosa ho fatto quest'anno di nuovo? Allora, questa forse è una domanda interessante, perché questo ci permette di spostare il piano dell'analisi che vogliamo fare e che io immaginerei sia... la negozieremo, ma sia un buon progetto per l'osservatorio, e capire quali variazioni evolutive vogliamo misurare. Per esempio, cominciamo a vedere gli aspetti qualitativi, dove per qualità non intendo il fatto che ci sia un attore importante o un cantante importante, ma in che modo dialogico, con che capacità dialogica l'offerta teatrale, dico teatrale per dire di palcoscenico, quindi indico tutte le forme di spettacolo, e anche audiovisiva se vogliamo, e anche tutte le contaminazioni, in che modo dialoga col pubblico? È possibile che uno spettatore prospettico possa podcastare la trama di un'opera, oppure alcuni brani, oppure alcune foto, una settimana prima dello spettacolo? È possibile che dopo che ha visto lo spettacolo possa avere la possibilità selettiva di uno sconto del 50% su tutti i prodotti collegati a quello spettacolo nei negozi della città? Sto usando un po' di fantasia scema, ma Io credo che uno degli scopi del gioco sia quello, cominciare a capire un po' come evolve questa macchina spettatore, che non è più uno ottocentesco che si apre il sipario e c'è l'icona e quindi lui c'ha l'emozione e sviene, come avrebbe detto Stendhal, ma uno invece cognitivo, che appunto, io lo dico sempre per un esempio scemo, ma ormai ciascuno di noi normalmente ogni mattina, aprendo il computer, vede 16 milioni di colori. Questo vuol dire che la mia percezione fisica e la mia percezione cognitiva si sono alterate in meglio, in più, in profondo. Non li vedo tutti i 16 milioni, intendiamoci, ma so che ci sono e sono sicuramente molti di più di quelli di un secolo fa. Anche perché adesso mi si corregge la cornea con laser, quindi non c'ho più un mondo di miopi senza occhiali, senza illuminazione pubblica, ma un mondo molto più capace di analiticamente mettere le proprie capacità cognitive al servizio del metabolismo teatrale e culturale. Allora, sotto questo profilo, certamente c'è un'analisi da fare che è molto forte. Il tema della scompostezza è un altro tema da affrontare. Io amo la scompostezza, chi mi conosce lo sa, ma la amo perché la scompostezza alla fine ha un elemento di confronto e di controllo che è il mercato, ossia va benissimo, secondo me, lo dico analista, capisco anche che possa comportare dei costi nell'immediato, che chi produce teatro, come dire, appunto, facendo un lavoro bellissimo, ma che comporta ovviamente costi e sacrifici e passione, sangue, sudore e lacrime, trovi che ogni tanto l'eccesso di quantità o la scompostezza possa essere un elemento critico, ma vista in un'ottica di lungo periodo la scompostezza si va ad aggiustare gradualmente con il mercato, tutto il ciarpame prodotto 5 secoli fa nell'arte contemporanea di allora è stato poi corretto dal mercato, è stato trasformato. Pensate quante tonnellate di dipinti trasformati in legna da ardere nei caminetti del 7-800. Questo vuol dire che comunque c'è un aggiustamento di medio periodo che fa il mercato, che fa il sistema, diciamo così, e che in qualche modo va accettato, anche perché è fonte di fertilità. Senza quella fertilità perdiamo l'elemento base del teatro. Nel nostro paese il finanziamento dell'eccellenza, non mi stanco mai di ripeterlo perché è fondamentale filosoficamente, è fatto selezionando quelli che vengono ritenuti più bravi e dandogli soldi, il che inaridisce l'humus scomposto e fertile della base e finisce per sottrarre energia al teatro. È come sposarsi sempre tra consanguinei. Io posso pure immaginare di fare il matrimonio in provetta tra un premio Nobel e la modella e Miss Italia, ma siamo sicuri che dopo 3 generazioni non viene fuori il figlio scemo? Allora, sostenere l'eccellenza con questo sistema di selezione che taglia un po' le gambe al sistema è autolesionistico, secondo me, e nel medio periodo porta dei grandi danni. Non sto dicendo di non finanziare i grandi teatri, sto dicendo di trovare dei sistemi in cui l'azione pubblica, composta da un ventaglio di azioni, tenga molto conto che il vivaio è fondamentale. Le squadre senza vivaio non vincono mai il campionato, e questo lo dicono i miei amici esperti di calcio, io non ne capisco niente, ma mi sembra una cosa di saggezza. E poi la tipologia dell'azione pubblica è fondamentale, su questo sviluppare elementi di azione pubblica. Viene fuori da quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, tutti quelli che mi hanno preceduto, che c'è un'esigenza qui, però viene fuori anche che questa esigenza in qualche modo viene trasferita immediatamente come responsabilità in capo alla pubblica amministrazione, senza immaginare una cosa forse più complicata ma più immediata, ossia parlarvi fra di voi e avere un minimo comune multiplo, che poi essendo multiplo è virtuoso e ci piace, che dica esattamente: noi ci aspettiamo come minimo che la pubblica amministrazione adesso faccia questa cosa qua. Allora, la vostra consapevolezza è innanzitutto un po' di dati dell'osservatorio e di analisi che facciamo, e anche queste discussioni possono essere utili a immaginare che nel territorio i destinatari dell'azione pubblica si parlino fra di loro, non soltanto per farsi complimenti a vicenda o per farsi le macumbe a seconda del tipo di atteggiamento rispettivo che c'è, esistono entrambi i casi, ma al contrario che si parli dicendo: beh, al minimo siamo sicuri che vorremmo questa cosa qua. Ci sono delle cose che possono essere fornite in bulk dalla pubblica amministrazione, cominciando dalla comunicazione, cominciando da tutta una serie di appunto l'accesso alla tecnologia, forse quella rilevazione in tempo reale che si diceva prima potrebbe avvenire con una fornitura di tecnologie e anche di personale che diventa un elemento dell'azione pubblica nei vostri confronti, a vostro vantaggio, perché vi permettono delle... Poi dopodiché ognuno si negozia il suo pezzo specifico, ma secondo me negoziare dal basso il superamento dell'apartheid, per esempio, si può fare, almeno in parte, ma va negoziato consensualmente. Se poi alla fine finisce per stare comodo a tutti, è chiaro che è un bel discorso, ma non va oltre il fatto di dirlo. Creare dei canali orizzontali di collegamento col resto dell'economia locale, appunto con i commercianti, con gli imprenditori. Io lo dico sempre, sono convinto che sia la prospettiva. Il giorno che vedrò la scena di un tavolo così lungo, in cui da una parte ci sono un teatro, gli imprenditori, i commercianti e le non profit di quella città, non tutte, alcune, e di fronte ci stanno l'assessore alla cultura, ai servizi sociali, all'istruzione e a non so a cos'altro, e alla sicurezza, allora lì si farà un negoziato progettuale sull'importanza della cultura per il territorio. E lì, secondo me, si potranno trovare anche moltissime altre risorse. Nessuno ha parlato degli altri assessorati. Eppure voi producete una serie di benefici forti rispetto a elementi, poi qui ancora di più l'elemento linguistico ci aiuta, elementi forti di consolidamento dell'identità, di come dire, questa combinazione un po' delicata tra da una parte senso d'appartenenza e d'altra parte senso dell'ascolto dell'altro, che capisco anche è un'equazione semi impossibile, ossimorica, però alla fine forse più assessorati rispetto a quello culturale, a quello meramente culturale vorrei dire, possono essere interessati ad ascoltarvi. Allora, ultima cosa, e chiudo, e buon appetito a tutti, il 72% che diceva prima Marco Bernardi di entrate pubbliche, di entrate derivanti da fonti pubbliche, è un dato che ci dice da una parte l'attenzione forte della pubblica amministrazione, ma ci è soprattutto, secondo me, che rispetto a quella media di circa l'80%, Antonio correggimi se sbaglio, italiana, qui c'è un mercato dello spettacolo fatto da singole persone che sono disposte a pagare un prezzo in cambio del valore che lo spettacolo conferisce loro, e quindi c'è un mercato che è più grande del 33% rispetto al mercato italiano medio dello spettacolo, ed è un elemento sul quale invece incidere molto anche per liberare la dipendenza da meccanismi comunque, come dire, appunto un po' ingessati, un po' automatici dell'azione pubblica, nella misura in cui sono ingessati automatici. Allora, da questo punto di vista, analizzare la tipologia e l'evoluzione delle entrate dirette dei teatri, secondo me è una scommessa forte da fare, capite? Chi compra che cosa? Sai il panino, sai il disco, sai il libro, e come noi pensiamo di evolvere la gamma di prodotti mediati che offriamo allo spettatore diventa un elemento fondamentale, perché è commerciale ma è anche un elemento cognitivo, e quindi diventa anche poi appunto quella moltiplicazione entusiastica che dicevo prima, e studiare tutta una serie di forme di partecipazione e di coinvolgimento. Non sono d'accordo col fatto, più volte detto oggi, che l'esenzione fiscale in Italia è limitata e quasi inesistente. Noi siamo il paese, leggi alla mano, che ha il regime di esenzione fiscale più generoso di tutti i paesi avanzati. C'è una piccola complicazione, ovviamente, che è molto bizantino nell'applicazione, quindi è costoso poi, cioè è generoso in teoria, è costoso da applicare. Ma molto spesso c'è un difetto di informazione. L'ho detto. Però molto spesso c'è un difetto di informazione, per molte imprese non sanno neanche che c'è l'esenzione fiscale. Allora, su questo si può immaginare un tipo di ragionamento che viene fatto congiuntamente pubblica amministrazione, operatori culturali e cotè imprenditoriale e produttivo del territorio, in cui si ragiona insieme su come utilizzare questi meccanismi di partecipazione che possono essere sia individuali, sia di comunità, sia dell'intera economia locale. Io penso che sia una bella prospettiva, e penso che, diciamo, questo non è altro che portare a conseguenze, come dire, una percezione normale del territorio altoatesino, anziché appunto specifica, disuguale e così via, ma invece straordinaria nella velocità e nell'intensità dei processi che qua si sono verificati per merito congiunto di tutti. Allora, una responsabilità è portarli a conseguenze fissando degli obiettivi, identificando dei processi e misurando il raggiungimento di questi obiettivi attraverso appunto soprattutto l'esito del mercato dello spettacolo, che secondo me qui è più forte che altrove. Grazie.
Bene, ringraziamo anche Trimarchi. Nonostante l'ora abbastanza avanzata, verifichiamo se ci sono degli interventi o comunque qualcuno che vuole fare, prego, che vuole utilizzare i minuti che abbiamo davanti per un'eventuale domanda. In caso contrario possiamo poi nel pomeriggio riprendere prima della sessione terza.
Soltanto 10 secondi. Mi è interessato molto l'ultimo intervento dell'oratore Trimarchi, che un attimo mi ha anche svegliato, ha attirato la mia attenzione. Sarebbe anche un buon attore sul palcoscenico, perché riesce a catturare l'attenzione. È un suggerimento eventualmente, se non trovasse più lavoro.
L'ho già fatto.
Allora avevo trovato. No, a questo punto potrei dire soltanto, e adesso? potrei finire anche qui. Aggiungo una piccola cosa, due punti. Prima Marco Bernardi giustamente parlava anche di educazione del pubblico, ha affrontato, ha buttato lì due accenni, però probabilmente non l'hai anche sviluppati. Educazione del pubblico come? Disincentivare probabilmente le offerte nella città di Bolzano e occuparsi di più di incentivarla in Alto Adige. Anche qui, come? Oppure ridurre l'offerta, è un grosso tema questo, ma ci facciamo un'autoriduzione dell'offerta, come probabilmente avete fatto voi, appena accennato prima, o chi è che decide e come decide? Anche perché io e altri come operatori culturali vorremmo anche essere abbastanza liberi di poter decidere come e quando proporre un progetto. Adesso non so se è casuale o no, prima Manfred Schweighofer accennava al Festival delle Cornamuse, non so come mai l'ha accennato, perché era proprio il programma che volevo portare io per il prossimo anno. E... ecco, ho finito qui, grazie.
Bene, in realtà non è una questione rapida quella che lei ha posto, comunque chiedo di rispondere così, nei limiti del tempo che abbiamo.
Una sola battuta sulla faccenda della provincia. Si affronta per esempio con degli autobus elettrici gratuiti che portano le persone della provincia a vedere gli spettacoli pomeridiani a Bolzano offerti dalla provincia, dall'amministrazione provinciale, spostando una linea di finanziamento dal denaro al servizio. Allora invece di portare con un costo infrastrutturale fortissimo il teatro fuori, si portano le persone qua. Io penso che un servizio del genere sia un servizio di pubblico interesse e possa essere fatto sperimentalmente con costi bassi per verificare se c'è un afflusso del genere che può in qualche modo essere, e offrendo naturalmente una gamma di servizi che non sia solamente il mero ti porto dentro il teatro e ti riporto indietro, potrebbe essere una via. Quindi, come vedete, poi ecco, guardando il territorio tante cose sono abbastanza più semplici di quello che può sembrare a prima vista.
Sì, lo facciamo già, questo, ovviamente, ma non si può farlo nei confronti di tutto quello che si fa. No, noi l'abbiamo fatto questo lavoro di ritaratura della quantità, lo dicevo prima, quasi del 30% in 5 anni, quindi se qualcun altro lo vuol fare, credo che abbia tutte le capacità cognitive e di analisi economica per farlo.
Bene, se siete d'accordo interrompiamo i lavori e ci rivediamo.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.